Ciao cari amici, il 25 maggio sono apparse in rete le foto di radar danneggiato. Si tratta di un sistema di allarme rapido che si trova nella città di Armavir e ovviamente queste foto hanno suscitato molte polemiche, domande, ma soprattutto ha suscitato le polemiche il fatto che le autorità russe per quasi 2 giorni e mezzo non hanno commentato queste foto, non hanno approfondito queste notizie che giravano invece nel segmento online, anche nel segmento occidentale soprattutto, e si aspettava una durissima risposta da parte della Russia, perché ovviamente questo è un grave danno ai sistemi di difesa nucleare. Io per 2 giorni non ho approfondito queste notizie, non ho fatto video, ho semplicemente pubblicato le foto dicendo che ci sono queste foto che girano online, non ci sono ancora le notizie ufficiali perché, sottolineo, i russi non hanno commentato ufficialmente queste notizie e anche in precedenza, ad esempio, è successa una cosa simile quando sono state condivise alcune immagini di un radar danneggiato, poi è venuto fuori che si è trattato di un palese montaggio di una fotografia, quindi hanno manipolato una foto e hanno detto che hanno colpito un radar nei pressi di Karelia. Comunque, qua invece a quanto pare si tratta di un vero e proprio danno avvenuto a un sistema dei radar. Io oggi ho pubblicato sul mio canale privato Telegram un materiale ampio, ho raccolto un po' di informazioni su quello che è successo e adesso, visto che molti di voi mi hanno scritto ieri e altro ieri nei vostri commenti, mi hanno chiesto di commentare questa cosa, di far sapere cosa dicono in Russia, io vi farò leggere vi leggo quell'articolo che ho scritto sul mio canale privato Telegram. Attacco alla stazione radar di Armavir, ovviamente fa parte di un piano degli Stati Uniti e della NATO che cercano di portare il conflitto a un nuovo livello, cerca di sprovocare la Russia per l'utilizzo delle armi nucleari. La mattina del 25 maggio si è saputo che l'Ucraina e l'Occidente hanno effettuato un attacco con droni senza precedenti contro il radar russo di allarme rapido di Armavir. Secondo gli esperti, ci sarà sicuramente una risposta russa a questa azione, ma non ora e forse in una forma diversa. L'attacco alla struttura strategica russa è stato messo a tacere per 2 giorni dalle autorità russe. Secondo i media locali della regione di Krasnodar, l'attacco con i droni al radar strategico di Armavir è avvenuto il 23 maggio. Tuttavia, negli ultimi 2 giorni, né i media né ufficiali russi né canali militari di Telegram hanno menzionato neanche una parola sull'incidente. Giravano le foto senza grandi approfondimenti, alcuni addirittura scrivevano che non si sa se queste foto sono reali oppure si tratta di un fotomontaggio. Comunque, il primo a interrompere, diciamo, il silenzio è stato il senatore russo Dmitry Rogozin, ex capo di Roscosmos, tra l'altro, è stato per primo a parlare dopo che le foto delle torri radar danneggiate sono apparse sui social network. Rogozin ha accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti nell'attacco con i droni alla stazione radar e ha ricordato che la stazione di Armavir fa parte della forza di deterrenza nucleare russa. Secondo la dottrina militare, un attacco a una struttura simile potrebbe essere un pretesto per Mosca per usare le armi nucleari. Naturalmente è possibile ipotizzare che l'attacco sia stato effettuato da Kiev di propria iniziativa, ha detto Rogozin. Tuttavia, dato il coinvolgimento di Washington nel conflitto, potrebbe possiamo scartare la versione secondo cui gli Stati Uniti non sapevano dei piani di Kiev per colpire il sistema di difesa missilistico russo. Ora Washington dovrà rispondere nella misura più ampia possibile. Non siamo nemmeno sulla soglia, ma già sul bordo, oltre il quale la sicurezza strategica delle potenze nucleari inizierà a crollare, ha detto Rogozin nella recente intervista che ha rilasciato ai giornalisti russi. Qual è stata la reazione dell'Occidente? L'attacco alla stazione radar strategica russa di Armavir è stato notato anche in Occidente. La testata Warzone si è chiesta quale sarebbe stata la reazione della Russia e come avrebbe influito sulla situazione del conflitto ucraino. Secondo Warzone, l'attacco sarebbe stato confermato da immagini satellitari scattate da Planet Labs il 23 maggio. Armavir è sede di radar di altissima frequenza, parte del sistema russo di allarme rapido per i missili balistici nucleari. Si tratta del primo attacco a una struttura legata alla difesa strategica della Russia. Esso indica una nuova dimensione del conflitto per quanto riguarda il potenziale uso di armi nucleari. I due complessi Voronezh-DM nel sito sono una parte fondamentale della rete strategica di allerta precoce della Russia. Anche la loro perdita temporanea comprometterebbe la capacità della Russia di rispondere alle minacce nucleari, hanno detto gli esperti occidentali di Warzone. Gli analisti occidentali hanno ricordato anche che un attacco all'Armavir potrebbe sollecitare le condizioni che il governo russo ha incluso nel 2020 nell'elenco dei passi che potrebbero provocare un attacco nucleare di ritorsione. Hanno ricordato che alla vigilia dell'attacco sono iniziate le esercitazioni delle forze nucleari non strategiche della Russia. Io vi ho raccontato di questo, cari amici, i russi hanno fatto queste esercitazioni sul territorio russo e poi anche sul territorio bielorusso e non hanno utilizzato solo i mezzi di portata delle armi nucleari tattiche, ma sono stati utilizzati anche i mezzi che portano le armi nucleari strategiche in questa esercitazione, per cui si tratta sicuramente di un'esercitazione importante. Resta da vedere esattamente come la Russia reagirà a un attacco ad Armavir. Ciò avrà gravi conseguenze in ogni caso e l'effetto collaterale del conflitto ucraino assumerà una nuova forma, hanno dichiarato gli esperti occidentali. La stazione radar Voronezh-DM, un radar a lungo raggio sopra l'orizzonte, progettato per rilevare oggetti spaziali e aerodinamici, missili balistici e da crociera. La stazione è stata costruita tra il 2009 e il 2013 ed è in grado di rilevare obiettivi a una distanza fino a 6.000 km. In totale ci sono circa 10 complessi di questo tipo sul territorio russo, ognuno dei quali è unico. La Russia non è in vena di una risposta speculare al momento. Gli esperti russi si chiedono se Mosca infliggerà agli americani un danno speculare in risposta all'attacco alla stazione radar di Armavir e se si trattasse di un incidente organizzato o di un attacco terroristico anonimo. Del resto, la NATO possiede più di 2 dozzine, di radar di questo tipo in diverse parti del mondo. In questa occasione il politologo russo Alexei Belov ha fatto un'interessante dichiarazione. Ne dubito fortemente, ha detto Belov. Molto probabilmente questa situazione palese sarà, come al solito, frenata dalla Russia. La Russia attualmente, ha i piani completamente diversi e un'escalation aperta potrebbe seriamente disturbare questi piani. Penso che l'attuale leadership americana voglia davvero che questo incidente sia un innesco per un nuovo livello di confronto tra la Russia e la NATO. La Russia sta concentrando le truppe ai confini delle regioni ucraine di Sumy e Chernigov. Tutto lascia pensare che intendiamo organizzare anche lì una zona di sicurezza cuscinetto e lanciare un'offensiva contro le posizioni dell'esercito ucraino che, come si è visto, lungo i confini con la Russia si è rivelata del tutto impreparata. Ecco perché è completamente fuori dalla nostra portata una resa dei conti con l'America e la NATO per l'attacco dei droni alla stazione radar di Armavir, ha sottolineato l'esperto. Dall'altra parte, ha proseguito Bilov, pochi si impegnano a prevedere l'evoluzione della situazione. La nostra reazione a questo scoppio dipende da molti fattori. Fino a poco tempo fa, ad esempio, la nostra guerra si svolgeva secondo il principio né traballante né traballante. È un modo di dire russo che vuol dire rimanere sempre in mezzo senza traballare da nessuna parte, diciamo. Grazie a Dio le autorità hanno ora messo a capo del Ministero della Difesa una persona professionale che ha iniziato a sistemare le problematiche accumulate sotto il ministro Shoigu. È necessario formare una squadra progressista ed efficace nel Ministero Militare. Mentre questo processo è in corso, sarebbe strano parlare di una risposta agli Stati Uniti. Non scommetterei un centesimo sul fatto che ora costringeremo l'Occidente a rispondere al tentativo di distruggere la nostra stazione radar, ha concluso Alexei Bilov. Quali strutture della NATO potrebbero attaccare la Russia in risposta? Ricordiamo che per rilevare i lanci di missili intercontinentali, gli Stati Uniti hanno creato un sistema a due livelli, basato su satelliti che monitorano la superficie terrestre e su radar all'orizzonte che avvertono degli attacchi missilistici e danno istruzioni ai sistemi di difesa missilistica. Alcuni di essi si trovano proprio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, e qualsiasi attacco ad essi potrebbe effettivamente provocare un attacco nucleare da parte degli anglosassoni. Ma ci sono anche strutture che si trovano in luoghi difficili da raggiungere o vicino ai confini della Russia. Una di queste strutture, commissionata nel 1969, è il complesso radar Altair, situato sull'atollo di Kwajalein, nel Pacifico. Altair fa parte di un progetto di tracciamento e identificazione a lungo raggio della NATO, chiamato ARPA, Advanced Research Agency. Negli ultimi anni, importanza del complesso Altair per il sistema di controllo dei lanci missilistici nel mondo è aumentata. Inoltre, secondo gli esperti, senza questo complesso sarebbe impossibile condurre i test dei sistemi di difesa missilistica statunitensi nel sito di prova di Barking Sands. Un altro possibile sito per l'attacco sembra più fresco. Nel 2021 un nuovo radar, il Long Range Discrimination Radar, LRDR, è entrato in funzione presso la base Clear Space Command in Alaska. In pratica, cari amici, è un altro radar che i russi potrebbero colpire. Voi sapete che tra Stati Uniti d'America e la Russia, nella zona di Alaska, c'è Stretto di Bering, quindi sono abbastanza vicini, e questo può essere anche un altro sito di ritorsione, diciamo, da parte dei russi per il colpo al loro radar. La missione dell'LRDR è rilevare le testate a lungo raggio e impartire istruzioni di puntamento ai missili intercettori. Il radar LRDR è stato creato dalla Lockheed Martin Corporation insieme alla giapponese Fujitsu. Si tratta di una stazione di nuova generazione con elementi a stato solido basati su nitrio di gallio e array di scansione elettronica attiva. Opera nella gamma di frequenza da 2 a 4 GHz e il suo costo è di 784 milioni di dollari. L'esercito della NATO ha a disposizione anche una serie di stazioni nel nord dell'Europa. In Norvegia sono presenti due stazioni radar per monitorare gli oggetti spaziali e lanci di missili dalla Russia. Il primo di essi è entrato in funzione nel 98 nei pressi della città norvegese di Varde, a 80 km dal confine russo. Si tratta del radar ANFPS 129, noto anche come Globus 2. Il radar con una potenza di impulso di 200 kW ha una antenna con un diametro di 27 metri e opera nella gamma di frequenze di 10 GHz. Un'altra struttura di ricerca in Scandinavia è un complesso radar EISCAT, European Inconnected Scatter Scientific Association. Il radar EISCAT principale si trova al Spitsbergen, vicino alla città norvegese di Longyear, mentre altre stazioni riceventi si trovano nella città finlandese di Sodankila e in quella svedese di Kiruna. Nel 2008 il complesso è stato modernizzato e ora i radar EISCAT come stazioni a doppio uso sono in grado di monitorare i lanci di missili. Anche i radar AN FPS 132 Block 5 costruito da Raytheon Corporation in Qatar per 1 miliardo di dollari dovrebbe essere presto operativo. Secondo la versione ufficiale, il radar AN FPS 132 Block 5 in combinazione con i sistemi di difesa missilistica statunitensi dovrebbe parare le minacce provenienti dall'Iran. Ma gli esperti anche notano che la stazione radar Over the Horizon, situata a 40 km dalla capitale del Qatar, permette di osservare perfettamente lo spazio sopra la Russia e la Repubblica Popolare Cinese. Secondo gli esperti, tutte queste strutture situate lontano dagli Stati Uniti potrebbero essere l'obiettivo di una rappresaglia della Russia per l'attacco dei droni alla stazione radar di Armavir. Gli autori potrebbero essere piccoli gruppi di forze speciali in grado di atterrare inosservati vicino alle strutture della NATO, da navi o sottomarini, per piazzare potenti cariche esplosive sotto i radar e i complessi di supporto. Ma uno sviluppo del genere non richiede solo mesi di preparazione e operatori super specializzati, ma anche la volontà politica della leadership russa. È proprio di questo, cari amici, adesso molti parlano, perché a quanto pare la politica russa in questo momento cerca di fare di tutto per evitare l'escalation nucleare che l'Occidente cerca di provocare. È chiaro che dal punto di vista geopolitico noi ci troviamo in una situazione abbastanza pericolosa, difficile, ma anche non molto complessa nella sua essenza. Noi abbiamo il mondo anglosassone, Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna, per lo più Stati Uniti d'America che la Gran Bretagna in questo caso, che soffre molto per via del suo declino. Il mondo occidentale declina perché non è più in grado di mantenere lo stesso potere che esercitava nel mondo negli anni passati. Noi ci troviamo di fronte a un declino economico, politico, culturale, sociale del mondo occidentale. Noi vediamo proprio la sua lenta morte. Mondo occidentale ovviamente definito come mondo dominato dall'egemonia degli Stati Uniti d'America. E ovviamente Stati Uniti d'America soffrono tantissimo per questo e cercano di fare di ogni cosa pur di evitare che emergano le altre potenze, perché sapete che nell'equilibrio che c'è a livello internazionale, declino di un paese non avviene di per sé, cioè non è che un paese si svolgeva le proprie attività, diventava sempre più prospero e qua improvvisamente ha cominciato a declinare. Non è che si implode dall'interno e basta. Il fattore del declino, dal punto di vista internazionale, è caratterizzato dalla crescita di altri paesi. Quindi il problema dell'Occidente e degli Stati Uniti d'America non sta soltanto nel fatto che il loro sistema economico sta cedendo, che loro non riescono più a garantire il livello dei consumi che hanno sviluppato e così via. Il Il problema è che gli altri paesi si stanno diventando forti e ovviamente diventano concorrenti degli Stati Uniti. E loro non sopportano proprio questo. Loro non vogliono accettare il fatto che nel mondo ci sia qualcun altro che possa in qualche modo contrastare il loro potere assoluto. Cioè, loro credono di avere potere assoluto. Quindi la nascita della Russia forte, la Cina che emerge, altri paesi del mondo, il sud del mondo, sud globale, tutti questi cambiamenti ovviamente danno fastidio agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America in questo caso sono molto pericolosi perché sono un paese gigante, sicuramente una superpotenza, che hanno armi di distruzione di massa, hanno tutti i tipi di armamenti e strumenti che ha qualsiasi superpotenza. Però a livello politico adesso hanno mentalità di un infante offeso. Loro sono offesi perché loro sono abituati che tutti quanti nel mondo si comportano da schiavi, loro sono il paese più bello, più democratico, più libero e così via, e insegnano gli altri anche a forza di a suon di bombe come bisogna essere democratici. E qua improvvisamente qualcuno non è d'accordo con il loro metodo, con le circostanze che loro creano. Non è d'accordo con i loro valori, anzi non accetta i loro valori, anzi dice che i loro valori sono distruttivi e propone gli altri, propone l'alternativa. E loro non sono per niente d'accordo con stessa idea dell'esistenza del mondo BRICS, cioè del mondo multipolare, dove non c'è un solo comandante, un solo sceriffo. Ma ci sono diversi paesi che scelgono la loro via e il loro percorso. Questo rende gli Stati Uniti d'America pericolosi, perché con questa mentalità da infante offeso, loro stanno sviluppando una guerra che deve distruggere, secondo loro, piano. O secondo loro visione, più che piano, questa è visione, è una visione a lungo termine. Loro vogliono creare tante guerre, tante situazioni destabilizzanti per fermare la crescita di altri paesi, per fermare la crescita di altri poli di potere. Un polo di potere, ad esempio, potrebbe crearsi in Europa. Europa occidentale è un luogo dove una grande propulsione tecnologica insieme con una forma abbastanza abbastanza funzionale dell'economia può creare una perfetta simbiosi con la Russia, con quello che Russia può offrire, e quindi l'Europa diventa un polo di potere con i propri interessi geostrategici, geopolitici, sia nell'ambito dell'economia che nell'ambito militare. E ovviamente Stati Uniti d'America questa cosa non la possono assolutamente accettare, perché loro sono abituati negli ultimi 100 anni fare in Europa i padroni, e qua improvvisamente c'è un pericolo che l'Europa diventerà sovrana, l'Europa avrà i propri interessi al di fuori di quello che sono gli interessi statunitensi, ma soprattutto il pericolo che l'Europa smette di essere uno schiavo degli Stati Uniti, quindi mette in difficoltà anche il progetto della NATO e così via. Ovviamente, calcolando una cosa del genere, per gli Stati Uniti è meglio Europa distrutta, devastata dalla guerra nucleare, che un'Europa che diventa un polo di potere. Quindi Stati Uniti sono pericolosi per quale motivo? Perché in questa fase storica loro preferiscono distruggere che lasciar perdere. Loro preferiscono devastare gli altri paesi, distruggere, azzerarli, pur di lasciarli al loro percorso geopolitico, al loro percorso storico. Questa è una cosa terribile e pericolosissima. Per questo motivo, in questa maniera così sfacciata, Stati Uniti d'America stanno provocando la guerra nucleare nel mondo. Soprattutto stanno cercando di provocare la Russia, perché ciò che viene fatto adesso, questo colpo contro i radar, è chiaro che questo è un'operazione statunitense. Tra l'altro lì per l'ennesima volta vediamo gli ucraini che, come degli idioti totali, senza comprendere cosa succederà, stanno seguendo le indicazioni statunitensi, senza capire che il primo paese che sarà spazzato via sarà proprio l'Ucraina. Però a loro a quanto pare sono talmente radicalizzati che di queste cose o non pensano, o se pensano, allora pensano in maniera esaltata, quindi sono pronti a morire tutti quanti, cioè milioni di persone bruciate nella guerra nucleare pur di far contenti i loro padroni d'oltreoceano. Questo dice lunga sulla qualità morale degli ucraini e della loro leadership, del loro potere. E quindi gli unici che adesso stanno continuando a tenere, diciamo, nervi saldi e cercare di evitare che la guerra nucleare diventi una realtà sono proprio i russi. I russi cercano di non rispondere in maniera violenta, non rispondere in maniera spicchiata, come si dice, agli attacchi degli Stati Uniti d'America. Stanno seguendo il loro percorso, i loro piani in Ucraina, e cercano di allontanare il più possibile la prospettiva di uno scontro nucleare. Speriamo che i russi continueranno a fare questo. Quando io leggo alcune cose, qualcuno mi dice: ecco, i russi devono rispondere, devono usare armi nucleari tattiche, devono usare questo, devono usare l'altro. Amici, qualsiasi peggioramento o qualsiasi inasprimento di questa guerra porterà sicuramente il mondo verso l'apocalisse nucleare. Quindi noi dobbiamo tutti sperare che innanzitutto che questa guerra finisca al più presto, ma poi che questa guerra possa finire con l'utilizzo delle normali armi convenzionali, che né russi né qualcun altro inizia a usare le armi nucleari e che da queste provocazioni non scatta un vero e proprio apocalisse nucleare. Speriamo che riusciremo a evitare questa cosa, speriamo nei nervi saldi di Putin, e adesso io sono sicuro che non ci saranno le risposte contro le stazioni statunitensi, perché questo sarebbe sicuramente l'inizio di un confronto ormai nucleare. Secondo me i russi utilizzeranno altri modi, altri metodi, vediamo quale, ma sicuramente i russi continueranno a colpire gli interessi degli Stati Uniti d'America nella guerra contro l'Occidente sul territorio dell'ex Ucraina. Io sono sicuro che proprio umiliando l'Occidente in prima linea, i russi faranno la più grande vittoria. I russi hanno già dimostrato al mondo intero che il segmento militare occidentale è stato molto gonfiato dalla propaganda. Stessi mezzi militari occidentali non sono così perfetti come, e anche indistruttibili come li descrivevano da decenni. In vera e propria guerra aperta sul campo, l'Occidente non riesce a tenere la testa alla Russia. E i russi con forze minori stanno comunque conquistando i loro obiettivi, stanno andando verso, verso il loro obiettivo primario sul territorio dell'Ucraina. E questo, a mio avviso, in sé è una risposta equilibrata e molto anche dolorosa agli Stati Uniti d'America, all'Occidente che adesso come bambino offeso vuole spaccare tutto, vuole far vedere a tutti che lui è arrabbiato, vuole attirare l'attenzione dei grandi. Però i grandi continuano a stare calmi, continuano a fare il loro percorso, lasciando bambino, diciamo, arrabbiato, senza attenzione, perché tutti lo sanno che se bambino veramente sbaglierà e per primo lancerà i missili nucleari, cioè sarà polverizzato insieme con mezzo mondo. E quindi tutti capiscono questa cosa e lo capisce anche bambino in sé. Però finché può fare queste scenate, le fa, e secondo me non è questo radar non è il primo simile provocazione che ci sarà, probabilmente ci saranno anche altri. L'importante è che i russi non reagiscono in maniera troppo violenta, ecco. Che continuano a tenere nervi saldi e andare per la loro strada senza fare i passi falsi. Amici, vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre vi invito di approfondire queste e altre notizie sul mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Sul mio canale io racconto tante informazioni che non vengono approfondite dal mainstream occidentale, dai nostri media italiani. Sul mio canale non ci sono le censure, quindi io posso raccontare e condividere tutte le informazioni che di solito vengono censurate in Occidente. Vi invito di approfondire perché così aprirete un po' la vostra mente e cambierete sicuramente in meglio la qualità della vostra informazione. Il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale e commentare i miei video. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per la vostra preziosissima attività sul mio canale, per i vostri commenti, per le vostre opinioni. Tutto questo è molto importante per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.